Buongiorno e benvenuti a La Voce della Nutrizione, Pink Positive Edition, un podcast di Smart Food Istituto Europeo di Oncologia, promosso da Daiichi Sankyo, pensato per fornire informazioni chiare e affidabili in tema alimentazione e salute. In questo episodio parliamo del piatto Smart e di come cucinare in maniera salutare. Mangiare sano può influenzare in maniera positiva lo stato di salute, e questo concetto è ben noto, ma non sempre si è consapevoli del suo significato da un punto di vista più pratico. In generale possiamo dire che un'alimentazione è sana quando, prima di ogni altra cosa, è in grado di fornire all'individuo il giusto apporto di nutrienti ed energia per assicurare il corretto funzionamento dei processi fisiologici. Come fare però, nella vita di tutti i giorni, a capire quali alimenti portare in tavola e come strutturare i propri pasti per assicurarsi un apporto bilanciato di tutti i nutrienti? Per fortuna ci viene in aiuto il modello del piatto Smart, un riferimento ideale per chi vuole mangiare sano. Questa semplice grafica, elaborata seguendo le indicazioni del piatto del mangiar sano dell'Harvard Medical School di Boston, racchiude molti concetti ed è allo stesso tempo estremamente pratica. È un esempio di come dovrebbero essere concepiti i pasti principali della giornata, dalla colazione fino alla cena, in cui nessun gruppo alimentare è escluso. Si tratta infatti di una composizione bilanciata di cereali, possibilmente integrali, proteine sane, verdure, ortaggi, oli vegetali per il condimento, frutta e acqua. Vediamo insieme allora quali sono le sue caratteristiche principali. La composizione del piatto Smart è rappresentata nel complesso per almeno 2/3 da alimenti di origine vegetale, ovvero cereali integrali, verdure, ortaggi e frutta. In secondo luogo, il piatto Smart dovrebbe essere composto per metà da frutta e verdura, che, tra i vegetali, sono quelli più ricchi di acqua e contribuiscono all'apporto giornaliero di vitamine, minerali, fibra e altri composti utili alla nostra salute, come carotenoidi e polifenoli. Ogni giorno si dovrebbero consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura nella proporzione 2 di frutta e 3 di verdura. Il miglior modo per beneficiare di tutti gli elementi presenti in questi alimenti è di consumarli con grande varietà, alternandone il più possibile il colore, possibilmente in armonia con le stagioni. Altro elemento importante del piatto Smart sono i cereali e derivati integrali, che dovrebbero essere presenti ad ogni pasto. I cereali in chicco andrebbero privilegiati, ma senza dimenticare pane e pasta nella loro versione integrale. La porzione media per pasta e cereali in chicco è di circa 80 grammi, per il pane 50 grammi. Anche le fonti di proteine trovano ovviamente sempre posto nel piatto Smart, occupandone circa un quarto. Tra queste, i legumi sono da preferire, non solo per l'elevato contenuto di fibra, ma perché, uniti ad una porzione di cereali integrali, costituiscono ottimi piatti unici. Dovrebbero essere consumati almeno 3 volte a settimana, ma si può arrivare fino a 5. Il pesce fresco, in particolare quello azzurro, è un'importante fonte di grassi essenziali e andrebbe consumato da 3 a 5 volte alla settimana. Altre fonti proteiche che fanno parte di una sana alimentazione sono i formaggi freschi e magri, con meno del 25% circa di grassi, che possono essere consumati da 1 a 3 volte a settimana. Le uova da assumere da 1 a 4 volte a settimana, cioè da 1 a 4 uova, e la carne da 0 a 3 volte a settimana. Ricordiamoci però di prediligere quella bianca, ovvero pollo, tacchino e coniglio. Andrebbe limitato invece il consumo di carne rossa ed evitato quello delle carni lavorate, come salumi e insaccati. Non dimentichiamoci della colazione. Anche qui non deve mancare una fonte proteica, per esempio latte, yogurt bianco naturale o la bevanda vegetale a base di soia, da prediligere sempre nella versione senza sale e zuccheri aggiunti. Parlando di grassi, invece, il condimento principe del piatto Smart è l'olio extravergine d'oliva. Se si utilizzano gli oli di semi, è bene acquistare quelli spremuti a freddo. La frutta a guscio è un'altra ottima fonte di grassi poli e monoinsaturi, i cosiddetti grassi buoni. Essa rappresenta non solo un ottimo spuntino, ma può anche essere utilizzata come ingrediente di ricette salate e dolci. Per maggiori informazioni sul piatto Smart, visitate il sito smartfood.ieo.it. A questo punto, quindi, abbiamo sicuramente capito come possiamo comporre i nostri piatti seguendo le regole del piatto Smart. Ma quali sono i metodi migliori per cucinare i diversi alimenti? Ce ne sono alcuni che è meglio evitare? Come si può facilmente immaginare, ogni tipologia di cottura presenta dei pro e dei contro. Tuttavia, in linea generale, possiamo individuare dei metodi da privilegiare rispetto ad altri nella quotidianità. In questa categoria ne rientrano 5. Il primo è la cottura al vapore, che rappresenta un metodo vantaggioso per evitare un'eccessiva perdita di nutrienti e fitocomposti delle verdure. Poi troviamo la bollitura, indispensabile per alimenti come i cereali o i legumi, ma che non è invece sempre consigliabile, per esempio, per cavolfiori e broccoli, perché con questa modalità di cottura questi alimenti perdono circa il 50% del contenuto di particolari composti utili alla nostra salute, come ad esempio antocianine e glucosinolati. La cottura in pentola a pressione, con cui si raggiungono temperature più alte rispetto alla bollitura utilizzando meno liquidi, ha invece il vantaggio di ridurre i tempi di preparazione, per esempio per legumi e cereali in chicco, e preservare inoltre meglio alcuni nutrienti come ad esempio le vitamine del gruppo B e dei fitocomposti chiamati polifenoli. La cottura sotto vuoto e a bassa temperatura presenta notevoli vantaggi nutrizionali e sensoriali invece, ma allo stesso tempo richiede particolari attenzioni igienico-sanitarie ed è ad oggi poco diffusa a livello domestico. Infine, la cottura al forno o a microonde è valida per tenere basse le temperature e limitare quindi la perdita di alcuni nutrienti come ad esempio gli acidi grassi omega-3. Ci sono poi altri metodi che si possono ritenere sicuri a patto che vengano applicate alcune accortezze. Stufatura e brasatura, per esempio, possono essere utilizzate senza problemi, facendo attenzione però a mischiare l'olio con acqua, vino o brodo. Questo permetterà di abbassare la temperatura, impedendo all'olio di raggiungere il proprio punto di fumo ed evitando così la produzione di composti tossici per la salute. Anche la cottura alla piastra, senza aggiunta di grassi, può andar bene. È importante però che l'alimento sia lasciato sulla piastra o sulla griglia elettrica il più breve tempo possibile, in modo che non si bruci e non produca sostanze tossiche. La cottura in forno avviene normalmente a temperature molto elevate ed è quindi in grado di alterare notevolmente la qualità dei grassi. Per questo motivo è opportuno utilizzare il minor quantitativo possibile di grassi da condimento ed impiegare strategie di cottura come quella al cartoccio, che consente di preparare rapidamente e in modo leggero ma gustoso verdure e pesce. Quali metodi di cottura invece sono da utilizzare solo saltuariamente? Innanzitutto la cottura alla brace, che risulta particolarmente problematica per le carni, perché le altissime temperature e il contatto diretto con la fiamma determinano carbonizzazioni superficiali dell'alimento con formazione di sostanze potenzialmente cancerogene. Infine, la frittura è sicuramente il metodo di cottura meno smart, non solo perché gli alimenti assorbono una quantità non trascurabile di grassi, ma anche perché, se non si prestano particolari attenzioni, provoca la formazione di sostanze potenzialmente tossiche. Grazie per aver ascoltato La Voce della Nutrizione Pink Positive Edition, un podcast di Smart Food Istituto Europeo di Oncologia realizzato con il sostegno di Daiichi Sankyo. Per maggiori informazioni e approfondimenti visitate il sito pinkpositive.it.